www.redigio.it e la storia continua.
Siamo sempre nel 1919 e la Spagnola uccide più della guerra, 20 milioni di morti. A leggere un po' distrattamente i giornali, nessuno penserebbe che la terribile epidemia è in corso. La censura, infatti, ne ha vietato ogni esplicito riferimento sin dall'ottobre dell'anno passato, quando i primi casi si erano verificati in Italia. Il conflitto, giunto allora alle sue ultime battute, era pur sempre in svolgimento. E la decisione di tenere tutto in silenzio poteva magari avere una sua legittimità. Tuttavia, anche adesso, che lo stato di guerra è ormai cessato, la stampa sembra molto restia a pubblicare notizie sull'argomento. Le prefetture, come spesso accade, suggeriscono il comportamento. Con questa motivazione, che si teme, per eccessivo allarmismo, di scatenare il panico nel paese. Bah, in realtà, bisogna dire che ogni allarmismo sarebbe più che giustificato. Il male colpisce duramente e troppo spesso non lascia scampo. Circa il panico, non si può nascondere che una pesante cappa di paura è calata su tutti gli italiani. La gente ha imparato a evitare i luoghi affollati, diserta i cinematografi, i tramvai e le manifestazioni pubbliche. Appena può, manda i ragazzi in campagna e quando ci si incontra, si rinuncia alla stretta di mano. Il nome di questo morbo calamitoso, che serpeggia ormai dovunque, è pronunciato con timore. Spagnola. Il termine gli è venuto dalla sua supposta origine. Le prime vittime erano state accertate già verso la fine del 1917 in Spagna, a Barcellona e a Cadice. Per combinazione, due porti. Nonostante il blocco, la malattia si era diffusa oltre i mari, oltre i confini e anche oltre i fronti di battaglia. E l'autunno del 1918 dava presente la Spagnola in Germania, come in Francia, in Russia, come in Gran Bretagna, in Austria, Ungheria e come anche in Italia. I sintomi precisano la natura della malattia. Chi ne viene colpito avverte lancinanti cefalee, è scosso da brividi alle ossa doloranti. La temperatura sale, anche se raramente oltre 39 gradi. Questo quadro clinico si mantiene per 4 o 5 giorni. È la tipica sindrome di un'influenza. La malattia viene anche chiamata grippe spagnola e sembra sia pure dovuta a un agente eccezionalmente patogeno. La spagnola viene infatti attribuita a un misterioso ultravirus che i normali filtri non riescono a trattenere e quindi a individuare. Ad allarmare però sono soprattutto le sue complicazioni. E la prima fase d'attacco lascia in uno stato di totale astenia, di grave debilitazione organica. È il terreno adatto per far esplodere agenti patogeni cosiddetti di sortita, e pneumococchi, stafilococchi, enterococchi, eccetera. Ad essere aggredito con maggiore frequenza, ma non esclusivamente, è l'apparato respiratorio. Insorgono polmoniti, broncopolmoniti, pleuriti, purulente, e per molti la fine è diagnosticata sotto uno di questi mali. A Parigi, l'Ufficio Internazionale di Igiene Pubblica cerca di varare norme preventive e terapeutiche generali, buone per i cinque continenti, in cui la spagnola ha fatto frattanto la sua comparsa. L'ufficio era sorto nel 1903 grazie alla generosa battaglia condotta soprattutto contro lo splendido isolamento inglese da un medico francese, il dottor Adrien Proust. Suo figlio Marcel è un dandy che si rivelerà poi un grandissimo scrittore. Adesso però l'ufficio è impotente di fronte a questo male sfuggente e le autorità sanitarie italiane raccolgono con scetticismo i buoni consigli che vengono da Parigi. E sui giornali si ha sentore dell'epidemia leggendo suggerimenti così concepiti. In certi momenti non dimenticate di lavarvi spesso le mani. È più facile desumere la gravità della situazione scorrendo i necrologi che occupano uno spazio sempre più largo. Se anche i ricchi muoiono, figuriamoci i poveri. E nelle città italiane i portoni chiusi a metà in segno di lutto sono uno spettacolo usuale, come è usuale l'incontro di un corteo funebre. In qualche caso le salme devono essere tumulate in fosse comuni. Gli ospedali sono colmi, ma c'è anche una certa riottosità degli ammalati a farsi ricoverare. Si temono provvedimenti sanitari che coinvolgono anche i familiari. Nelle maggiori città, manifesti affissi agli angoli delle strade invitano alla vaccinazione antifica gratuita. È un provvedimento importante, anche se non decisivo. Ma anche questo urta contro la diffidenza della gente. È condato. Nella sola città di Milano, 6.000 morti, colpiti soprattutto i quartieri di Monforte e Venezia. In più di un anno soltanto, 72 persone si sono presentate alla vaccinazione. Col ritorno delle truppe dell'Europa, ben presto anche gli Stati Uniti sono invasi dalla grippe, che mieterà mezzo milione di vittime da una costa all'altra. Dall'America giunge in Italia l'esempio dell'utilizzazione degli ospedaletti da campo per gli ammalati e delle mascherine di garza per i sanitari. Sui giornali compaiono immagini di questo genere allo scopo di rassicurare l'opinione pubblica. Ma l'opinione pubblica non è rassicurata quando compare la notizia dell'anticipata chiusura delle scuole. Tra la primavera e l'estate, la spagnola miete il maggior numero di morti. Nessuno si preoccupa di compilare statistiche. Del resto, la differente causalità di decessi rende impossibile risalire a un'origine comune. Ma donne e bambini sembrano soccorrere con maggior facilità degli uomini. Con una sola eccezione, costituita da quei 4 milioni e più di smobilitati che a fronte hanno sofferto ferite. Sono più di 1 milione, oltre a 700.000 mutilati, o malattie 2,5 milioni. La spagnola infierisce sui più deboli, su coloro che la guerra aveva già prostrato. Nel giro di poco più di un anno, i colpiti, beh, non sempre si intende in forma grave, si avvicinano ai 2 milioni. E nel dicembre, quando il fenomeno sembra essere definitivamente scomparso, le cifre finali danno qualcosa come 70.000 morti, poco meno del terremoto di Messina. In tutto il mondo si calcoleranno alla fine 20 milioni di morti, il doppio di quanto ne aveva mietuto la Grande Guerra. Stati Uniti, Cina, India, Africa equatoriale, per non parlare delle nazioni dell'Europa che hanno dato il maggior contributo a questo totale. La Russia non è stata però risparmiata. Cadono così le voci grottesche diffuse ovviamente ad arte e che il panico aveva rapidamente alimentato, che il termine morbo fosse stato diffuso dalle nazioni capitalistiche dai sovietici nella loro corsa alla conquista del mondo.